Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
La pagina del Vangelo ci introduce in uno dei tempi più suggestivi del tempo di Avvento, la visita del Signore all'umanità. La prima visita, sappiamo tutti, è avvenuta con l'incarnazione, la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. La seconda avviene nel presente. Il Signore ci visita continuamente, ogni giorno, cammina al nostro fianco ed è una presenza di consolazione.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Apriamo il nostro programma odierno presentando un volume il cui titolo è La stagione dell'angelo, è una raccolta di tre atti unici di Liliana Cantatore, edito dalle edizioni Nema Press. Questo volume sarà tra l'altro presentato questo pomeriggio alle ore 18 al Teatro Manhattan in Via del Boschetto qui a Roma. È un volume il cui titolo è La stagione dell'angelo ed è una raccolta di tre atti unici di Liliana Cantatore che è con noi. Buongiorno intanto Liliana e benvenuta in trasmissione.
Grazie, buongiorno a te, buongiorno ai cari amici di Radio Vaticana a cui dedico un saluto particolare e anche un augurio perché siamo in avvento, quindi un augurio particolare per questi bei giorni di attesa.
Un po' il tema dell'attesa è presente, no? in questo volume, in questi tre atti unici che hanno in comune, come già il titolo un po' lascia intravedere, hanno in comune il personaggio dell'angelo, però non soltanto questo, perché io direi che proprio nella struttura, nella dinamica diciamo dei rapporti che in ciascuno di questi tre atti unici si stabilisce tra l'angelo, che è uno dei personaggi, e di volta in volta il vecchio, all'inizio il dialogo, appunto il primo testo, vortice, il dialogo tra un vecchio e un ragazzo, e poi nel premeditato disamore un dialogo invece tra, un dialogo immaginario tra Pasolini, Caravaggio e un angelo che interviene, e poi ancora un angelo per Ingrid, anche qui un dialogo tra guida e visitatrice per una mostra fotografica dedicata ad Ingrid Bergman, e insieme poi in qualche modo anche la presenza, no, di questa voce femminile, questa attrice che appunto quasi si sorprende guardando il proprio volto ritratto. Ma diciamo in tutti questi rapporti, in tutte queste dinamiche, si crea quasi una sorta di sovrapposizione tra i personaggi, un po' come se tutto sommato parlassimo di monologhi e come se ci fosse un'identificazione in realtà tra chi sta dialogando.
Sì, in effetti è così. In genere, quando si scrive una cosa, si portano dentro una quantità di significati, veramente significati molteplici che si accavallano, di cui l'autore non è consapevole del tutto. Poi ha lavoro finito nel momento in cui si rilegge e nel momento in cui ci leggono gli altri, allora emergono i significati che sono invece in qualche modo più profondi, più veri, più reali e a cui tutti gli altri si collegano. E la cosa a cui faceva riferimento Rosario forse è contenuta proprio in questa frase che si trova inserita nel terzo atto unico, quello dedicato a Ingrid Bergman. Forse la presenza dell'angelo sta a significare una ostinata resistenza di ciò che è veramente autentico dentro di noi. Quindi l'angelo è quello che custodisce la parte più autentica, ostinatamente tra l'altro, nonostante tutti i nostri sforzi contrari, ciò che è veramente autentico dentro di noi, e continua a farlo finché noi non ci siamo identificati con questa parte più autentica di noi che l'angelo ha custodito.
Vediamo adesso uno per uno appunto questi testi. Cominciamo da Vortice. Tu hai immaginato il dialogo tra un vecchio e un ragazzo, un frate, appunto,
e un fraticello.
qual è stato appunto lo spunto che ti ha portato a questo dialogo?
Allora, uno schizzo che ho nel mio studio di un pittore oggi forse un po' dimenticato, Norberto Di Spello, che aveva l'abitudine di dipingere appunto fraticelli in letizia, festosi, che si levano in volo, che coltivano fiori. E uno di questi schizzi mi è stato regalato, è a matita, ed è bello perché ci sono dei fraticelli, di cui uno obeso, che tenta disperatamente di volare e che continua a cadere per terra, insomma. E Vortice quindi prende spunto un pochino da questo. Gli angeli che compaiono in questi tre atti unici hanno delle valenze diverse. L'angelo di Vortice è l'angelo che suggerisce. Un giovane novizio suggerisce a un vecchio frate che ormai ha finito la sua vita, che è al termine dei suoi giorni, come guardare la sua vita, appunto come ritrovare nello sguardo ciò che in lui era di più autentico, cioè la disposizione al distacco, alla leggerezza, al gioco, al sorriso che il tempo poteva aver consumato. E nell'altro atto unico, un premeditato disamore, invece l'angelo è l'angelo che consola. Un premeditato disamore parte da un verso di Pasolini nella raccolta Poesia a forma di rosa. Pasolini dice: per un cuore elegiaco non può esserci che un premeditato disamore. Pasolini afferma di non amarsi. Questo mi ha profondamente commosso. Nessuno può essere escluso dall'amore. Se non ti ami tu, devi trovare qualcuno che ti ama e che ti aiuta a riamarti. Questo qualcuno, appunto, in qualche modo può essere anche l'angelo. E chi ci sta d'attorno può raccogliere questa ispirazione dell'angelo. E mi è sembrato che la parabola di Pasolini somigliasse tantissimo a quella di Caravaggio. Quindi questa sorta di monologo interiore, le due esperienze si incrociano. Pasolini parla con i versi della sua raccolta. Caravaggio parla con i dettagli dei suoi quadri, che convergono spesso in uno stesso significato. L'angelo è lì che raccoglie questi significati. L'angelo, come dire, è come se legasse un'assenza presenza, cioè una presenza sua reale e una sensazione sbagliata di assenza che invece questi personaggi portano dentro di sé.
Nel caso di Michelangelo e di Pasolini, entrambi hanno rappresentato, Michelangelo ovviamente nei suoi quadri, Michelangelo Caravaggio intendo, Michelangelo Merisi, Pasolini invece nei suoi film, hanno entrambi rappresentato l'angelo. Sì. Che cosa c'è in comune tra questi due angeli? Che cosa c'è di diverso?
Vorrei dire il tentativo di togliergli le ali in entrambi. E invece la disperata necessità di ritrovarle. Nel caso del dipinto è evidente, le ali sono aggiunte, sono ali gessose, sono ali pesanti, sono ali che non corrispondono al sorriso dell'angelo bambino, diciamo. Nel caso di Pasolini è come se avesse risolto la piuma delle ali nei riccioli ribelli che circondano un bellissimo volto di fanciulla. E lo sguardo dell'angelo però porta con sé, dentro di sé, tutta la consapevolezza di queste ali negate. Questo naturalmente è una mia percezione personale, però continuo a dire, ciascuno di noi scopre quello che ha bisogno di scoprire e che però probabilmente c'è, esiste, e che questo bisogno rivela.
L'ultimo testo prende spunto invece da una reale visita appunto ad una mostra fotografica Però mi sembra che dei tre sia anche quello in cui forse in maniera più trasparente viene fuori il meccanismo della scrittura, cioè dell'ispirazione. Ecco, quindi vorrei dire appunto dell'angelo che ispira.
Sì, diciamo una cosa, nella mia percezione questo ultimo angelo che non compare direttamente, cioè che si immagina evidente nel tipo di luce che accompagna l'attrice nel corso della sua esperienza appunto di persona e di attrice. E, tanto vero che ci sono due versi che preludono a questo atto unico, ed è: lo sguardo dell'uomo spesso consuma, lo sguardo dell'angelo sempre trasfigura. Ecco, qui è un po' la radice dell'ispirazione, cioè la visitatrice va in una mostra perché ritiene che tante immagini, tante fotografie possano in qualche modo provocare una sorta di frantumazione della persona, cioè un po' come avveniva nei quadri di Andy Warhol, in cui un unico volto, un'unica immagine, sempre la stessa, finiva per consumarsi. E si accorge invece che l'identità di una persona è sempre unica, cioè nel momento in cui noi la osserviamo senza preconcetti, senza pregiudizi, appunto diciamo con amore, noi vediamo quell'autenticità di cui l'angelo è garanzia. Ecco, questa era l'impressione fortissima che io ho avuto, cioè da queste immagini che colgono Ingrid dal momento in cui è ancora ragazza fino al momento in cui è splendidamente vecchia e quindi forse ritrova il suo viso più autentico, il suo viso più vero, il suo viso più bello. Appunto, in questo arco si realizza una identità, una autenticità, che è quella, continuo a dire, di cui mi sembra che sia garanzia l'angelo, che il nostro angelo custodisce. Certo, noi dobbiamo aiutarlo a custodirlo, è chiaro, cioè, quis custodi et custodem, insomma, anche per noi, insomma, c'è qualcosa da fare.
Grazie a Liliana Cantatore, e ricordiamo ai nostri ascoltatori il titolo del volume, La stagione dell'angelo, una raccolta di tre atti unici edito dalle edizioni Nemapress e che sarà presentato questo pomeriggio alle ore 18 al Teatro Manhattan in Via del Boschetto qui a Roma. Grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi e ancora auguri per questa bellissima attesa dell'avvento.
C'è come un sentimento nuovo che mi rincorre e si propone in questa casa, in questa storia, in questo giorno senza nome, come un entusiasmo antico, mentre in mezzo a questa piazza sto ridendo a ripensarmi una bellissima ragazza. Bisognerebbe tradurre se stessi, trovare un buon editore, per poi tagliare un po' i discorsi che col tempo son solo rumore. Da un po' di tempo preferisco andare a letto presto, ma la mattina quando è fresco, la mattina presto esco. Stare bene come adesso che mi perdo davanti a questo fiume e trovo strade senza gente e pensieri senza niente, senza niente di diverso che non sia il mio tempo perso. Ho un cuore appassionato, quasi allegro, quasi triste, che si posa quasi sempre su qualcosa che già esiste. C'è come un sentimento nuovo che mi trova spaesata in mezzo ai piccoli dettagli di una bellissima giornata, come un entusiasmo antico mentre il muro di una casa sta allungando la mia ombra. che si allunga e si riposa, è da un po' che preferisco andare a letto presto, ma la notte a volte sogno e la notte a volte esco. Adesso che mi perdo davanti a questo fiume e trovo strade senza gente e pensieri senza niente di diverso, che non sia il mio tempo perso con un entusiasmo antico in mezzo a questa piazza. Sto ridendo a ripensarmi una bellissima ragazza. Da un po' di tempo vado a letto sempre presto, ma la mattina quando è fresco, la mattina presto esco.
Continuiamo a parlare di teatro, questa volta per andare a vedere un classico straordinario, un testo di Jean-Paul Sartre dal titolo A porte chiuse, che viene proposto al teatro Stanze Segrete fino al prossimo 22 dicembre per la regia di Ennio Coltorti, che è anche uno degli interpreti, insieme ad Anna Clemente Silvera e ad Adriana Ortolani. Anna Clemente Silvera è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, parliamo di questo testo straordinario che è appunto A porte chiuse, un testo che ha avuto anche una grossa influenza poi, no? Non soltanto sul teatro, ma anche su altre forme
filosofica,
d'arte.
Esatto.
Sì, sì. Perché cos'ha di particolare?
È un testo particolare, prima di tutto, appunto, gli spettatori potranno anche apprezzare il senso filosofico e esistenziale della pièce, semplicemente divertirsi, cioè non è proprio un divertimento perché è un sorriso un po' amaro, è una pièce aperta a tutti e quindi ha più interpretazioni, per questo veramente l'ho scelta, è una delle mie preferite. Cosa dire, Wicklow o A porte chiuse rappresenta l'inferno, la frase chiave della pièce è l'inferno sono gli altri, e anche tu non sei altro che la tua vita. E Sartre illustra l'impossibile rapporto appunto con l'altro nel momento più critico, quando non è più possibile correggere il giudizio dell'altro, quando non possiamo essere altro che ciò che abbiamo mostrato di noi stessi. E questo è, insomma, è Dante. E io rappresento Ines, questa donna crudele, diciamo, crudele, un ruolo un po', come dire, è un pigno cattivo, ma non per debolezza, ma per pura crudeltà.
Mm-hmm.
E sinceramente solo giudicandola ho capito ad apprezzarla. E mi piace molto essere Ines, per una volta nella vita avere un ruolo un po' così particolare, cattivo, mi diverte.
Sì, sì,
è
sì.
Profondamente umana, appunto,
sì.
Nella sua è giudicabile.
I personaggi si incontrano in questa specie di anticamera, non si sa esattamente, esatto, non si sa esattamente che cosa li attenda, ma si percepisce la loro ansia, e noi in realtà scopriamo piano piano qual è la loro storia, qual è il loro passato.
Esatto, molto piano, sì. Trecciano Ines, praticamente il personaggio che li smaschera, è quella che si accetta più di tutti, accetta la sua suoi difetti, i suoi problemi, gli altri si nascondono ed è un continuo appunto dibattersi in questo, ecco. L'inferno diventa infatti tra loro una frustrazione, una vergogna. sì. Proprio perché l'altro giudica, si giudicano l'uno con l'altro senza, senza poter dimostrare niente, perché ormai sono morti e nessuno può fare nient'altro che essere ciò che si è fatto e mostrato di se stessi. È proprio l'espiazione totale di quello che uno ha fatto sulla terra, che non c'è il fuoco o il rogo, non so cosa, è
sì,
proprio...
Ma è essere di fronte a sé, quindi anche di fronte alla, no, alla propria coscienza, alla propria... Infatti poi questo titolo, A porte chiuse, ha un po' questo significato dell'impossibilità di fuga, si è davanti ad una,
allora,
ad una situazione...
Allora, il titolo Huis Clos in francese è come A porte chiuse, è quando i processi si svolgono a porte chiuse, proprio quando i grossi processi sono a porte chiuse, è una frase tipica proprio anche
giudiziaria, diciamo.
Esattamente, esattamente. Sì, e quindi ha un doppio senso, come dice lei, dove non se ne esce, dove è claustrofobico, infatti la nostra stanza è... Ennio Contolti ha voluto rappresentarla in un modo claustrofobico. Veniteci a vedere.
Assolutamente, ci saremo.
E vi aspettiamo davvero.
E, vuole parlarmi un po' di come è stato il lavoro con Ennio Contolti su questo testo? Perché Contolti non è soltanto, dicevamo, il regista, ma interpreta anche il personaggio di Gersen.
È stato un lavoro molto bello perché abbiamo fatto una grossa analisi del testo. È durata un mese di tavolino. E quindi questo non tutti i registi veramente lo fanno e lui è stato fantastico in questa cosa, abbiamo approfondito il testo minuziosamente.
Sì, questo è sempre un lavoro molto bello, vero?
Esatto,
sì.
È un testo classico ma assolutamente contemporaneo.
Sì, tutte le volte che viene rappresentato io non perdo l'occasione di rivederlo perché ogni volta... È un testo che intriga e che riporta veramente di fronte ad uno specchio segreto quasi. Quindi,
sì,
insomma, veramente...
senza essere mai noioso né pesante,
mai,
perché
sì.
È molto sarcastico, è divertente nella sua drammaticità, tragedia di questa situazione. Ecco.
Sì, sì, sì. E quindi ricordiamo ai nostri ascoltatori al Teatro Stanze Segrete in Via della Penitenza numero 3 nel quartiere di Trastevere a Roma lo spettacolo Porte Chiuse di Jean-Paul Sartre per la regia di Ennio Contolti, che è anche uno degli interpreti, insieme ad Anna Clemente Silvera, che ringraziamo di essere stata con noi, ed Adriana Ortolani. Grazie di essere stata in nostra compagnia.
Voi, assolutamente. Posso aggiungere una piccola cosa?
Certo.
Questo testo l'ho scelto e la Hai Teatro è la produzione, che sarebbe la mia associazione,
sì.
Se posso aggiungere, Hai in ebraico è una lettera ebraica che vuol dire vita, quindi vita al teatro, ecco, Hai Teatro è la produzione,
è vero, è una bellissima annotazione, grazie, arrivederci,
grazie,
allora.
Grazie a voi, grazie, a presto.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori e l'invito a rimanere sintonizzati sulla Radio Vaticana. A risentirci alla prossima puntata di Orizzonti Cristiani.